Bentornati carissimi amici, un calorosissimo saluto a tutti quanti che sono all'ascolto e siamo così arrivati al capitolo 9 del secondo libro delle Cronache. Vediamo che questo è l'ultimo capitolo che riguarda Salomone. Abbiamo visto che la cosa principale che Salomone ha fatto è stata la costruzione del Tempio. Ora, che cos'altro nella vita di Salomone Dio ritiene abbastanza importante da citarlo una seconda volta? È interessante vedere che Salomone riuscì a fare ciò che Dio aveva inteso che Israele facesse, cioè essere una testimonianza per il mondo. Ci viene detto qui in che modo questo fu fatto. Il modo in cui Israele poteva testimoniare era diverso da quello in cui la Chiesa lo deve fare oggi. Israele guardava all'interno, la Chiesa deve guardare all'esterno. I figli di Israele dovevano andare a Gerusalemme, nel Tempio, e invitare il resto del mondo a venire con loro per adorare. La Chiesa invece deve partire da Gerusalemme e andare fino all'estremità della terra. In altre parole, la Chiesa deve portare il Vangelo al mondo e Israele doveva invitare il mondo a venire nel Tempio per avere parte alla rivelazione di Dio. Israele doveva rendere testimonianza come nazione del Dio vivente e vero in un mondo politeista, che serviva a svariati dei. E la Chiesa, attraverso degli individui, deve rendere testimonianza di una resurrezione, di un Salvatore vivente, a tutte le nazioni di un mondo ateo. Ora, Israele compì in larga misura il mandato affidatogli da Dio, il che è evidenziato dal numero di gentili che andava a Gerusalemme per adorare e conoscere Dio attraverso il servizio del Tempio che si svolgeva là. Il metro di misura per il successo della Chiesa è il numero di persone alle quali oggi portiamo il Vangelo. Ora, è tipico di molti di noi, che siamo parte della Chiesa, screditare gli sforzi di Israele e, nello stesso tempo, magnificare i successi della Chiesa. Questo è avvenuto in molti periodi della storia e ha portato molte persecuzioni al popolo di Israele. Il fatto è che oggi viviamo in un periodo di spaventosa apostasia, di indifferenza, di decadenza spirituale, dunque, per reazione, ogni piccolo progresso dell'Evangelo è visto come un grande trionfo, anche se, grazie a Dio, il Signore non fa mancare risultati significativi. D'altra parte, Israele ebbe successo in una misura maggiore di quanto spesso ci rendiamo conto. Noi abbiamo la tendenza a misurare il successo dei figli di Israele dalla caduta finale della nazione, che li condusse alla cattività in Babilonia. Ma ci fu un periodo nel quale essi non mancarono ai loro impegni nei confronti di Dio. La testimonianza partiva da Gerusalemme, verso le nazioni del mondo. Esse erano attirate da Gerusalemme, come da una calamita. Il livello più alto fu raggiunto durante il tempo di Salomone. La nazione raggiunse il culmine proprio in quel tempo. Dopo ci fu un deterioramento e il declino fu inarrestabile. Ai tempi di Gesù, egli poteva dire, guardandosi intorno, «Voi non siete più figli di Abramo, perché se così fosse, fareste le opere di Abramo». Così si possono parafrasare alcuni versetti di Giovanni, capitolo 8. La Scrittura ci dà due esempi isolati dell'influenza esercitata sui gentili durante il regno di Davide e quello di Salomone. Indubbiamente ce ne sono stati molti altri che noi non conosciamo. Curam, il re di Tiro e amico di Davide, giunse a conoscere Dio. Egli fece dei generosi doni per il tempio. Fornì del materiale, fornì degli operai per il tempio, e ricordi quello che scrisse a Salomone? Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, che ha fatto i cieli e la terra, perché ha dato al re Davide un figlio saggio. Curam era un figlio di Jafet. La storia della regina di Seba ci è data per registrare che Israele aveva raggiunto l'estremità del mondo allora conosciuto con una testimonianza per Dio. Essa è una rappresentante dei figli di Cam. È la sua storia che viene riportata in questo capitolo. Permettimi di ricordarti che nel Nuovo Testamento, quando si parla della prima chiesa e del suo estendersi nel mondo, vengono citate alcune persone appartenenti a queste discendenze. C'è un eunuco etiope, che è figlio di Cam, c'è Cornelio, che è figlio di Jafet, c'è Saulo da Tarso, che è figlio di Sem. Dopo questa lunga introduzione, passiamo a leggere della visita della regina di Seba, nel capitolo 9 del secondo libro delle Cronache, versetti dall'1 al 4. La regina di Seba, udita la fama che circondava Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con degli enigmi. Essa giunse con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. Recatasi da Salomone, gli disse tutto quello che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le sue domande, e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che egli non sapesse spiegare. Quando la regina di Seba ebbe visto la saggezza di Salomone, la reggia da lui costruita, le vivande della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'ordine di servizio dei suoi ufficiali e le loro divise, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nella casa del Signore, rimase fuori di sé dalla meraviglia. Salomone manifestò il segreto del suo regno alla regina di Seba. Le disse che Dio gli aveva dato la sua saggezza. Lo stupore della regina di Seba è manifesto. In Prima Rea, capitolo 10, versetto 24, ci viene detto: «E tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva messa in cuore». Ci viene dato quest'unico esempio: la regina di Seba che venne per vedere la saggezza di Salomone. Che testimonianza per Israele nel mondo! Nessuna nazione sulla terra aveva qualcosa di paragonabile a un'offerta per il peccato. Questa è la cosa che la meravigliò più di tutto. Questa era l'offerta che indicava Cristo. Davide aveva parlato, aveva scritto così tanto riguardo a Cristo che non penso che Salomone l'abbia lasciata senza una spiegazione riguardo a colui che doveva venire per togliere il peccato. Leggiamo le parole della regina di Seba nei versetti dal 5 al 12 dal secondo libro delle Cronache, capitolo 9. E disse al re: «Quanto avevo sentito dire nel mio paese sul tuo conto e sulla tua saggezza era dunque vero, ma io non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. E ora, ecco, non mi era stata riferita neppure la metà della grandezza della tua saggezza. Tu superi la fama che me n'era giunta. Beata la tua gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito mettendoti sul suo trono, perché tu regni per il Signore, per il tuo Dio. Dio ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia, perché egli ama Israele e vuole conservarlo per sempre». Poi donò al re 120 talenti d'oro, grandissima quantità di aromi e pietre preziose. Non ci furono più tali aromi come quelli che la regina di Seba diede al re Salomone. Servitori di Curam e servitori di Salomone, che portavano oro da Ofir, portavano anche del legno di sandalo e delle pietre preziose. E di questo legno di sandalo il re fece delle scale per la casa del Signore e per il palazzo reale, delle cetre e dei salteri per i cantori. Del legno come questo non se n'era mai visto prima nel paese di Giuda. Il re Salomone diede alla regina di Seba tutto quello che lei desiderò e chiese, oltre all'equivalente di quello che aveva portato al re. Poi si rimise in cammino e con i suoi servitori ritornò al suo paese. La regina di Seba disse: «Quando ho sentito quello che Dio aveva fatto, non ci credevo. Ma ebbe fede abbastanza quando sentì parlare della grandezza di Salomone per affrontare un lungo, arduo viaggio per vedere con i suoi occhi. Credimi, era davvero un viaggio lungo, un viaggio arduo in quei giorni. Non poteva andare all'aeroporto a prendere un aereo che l'avrebbe condotta là in un paio d'ore. Ci vollero probabilmente un paio di mesi attraverso un deserto caldo, bruciante. Fece tutta quella strada per poter conoscere qualcosa della saggezza di quest'uomo e sapere in che modo egli si accostava a Dio. Questa fu la cosa che la lasciò fuori di sé dalla meraviglia, ma non solo. In lei scaturisce un sentimento di lode, di benedizione. Questa donna infatti loda Dio. Quando Dio parlò di lei, disse: «La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone». Così è scritto in Matteo 12, al versetto 42. C'è una Seba nell'Arabia sudoccidentale e una in Africa. Dato che il Signore Gesù ha detto che essa era venuta dall'estremità della terra, presumo che sia venuta dall'Africa, ma il suo seguito rivela la ricchezza e il lusso dell'Oriente. I magi non fecero un'impressione più grande di questa donna. Essa giunse con grande pompa e con cerimonie adatte a un monarca orientale. Sembra che l'olocausto sia ciò che più la interessò. Quanto successo aveva avuto Israele nel rendere testimonianza ai gentili? Beh, questa donna era giunta a conoscere il Dio vivente e vero. Il Signore Gesù, lo ricorderai, un giorno parlò a una donna a un pozzo e disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre». Nei giorni di Gesù quell'ora stava arrivando, e quell'ora è venuta così che ora noi dobbiamo portare il Vangelo alle estremità della terra. Tuttavia, nei giorni di Salomone, il mondo andava a Gerusalemme per ascoltare Dio. Dello splendore di Salomone possiamo leggere nei versetti dal 13 al 24, sempre da questo capitolo 9. Il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre a quello che percepiva dai trafficanti e dai negozianti che gliene portavano, da tutti i re dell'Arabia e dai governatori del paese che portavano a Salomone oro e argento. Il re Salomone fece fare 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 600 sicli d'oro battuto, e 300 altri scudi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 300 sicli d'oro, e il re li mise nella casa della foresta del Libano. Il re fece pure un gran trono d'avorio, che rivestì d'oro puro. Questo trono aveva 6 gradini e una pedana d'oro connessi con il trono. C'erano dei bracci da un lato e dall'altro del seggio, 2 leoni stavano presso i bracci, e 12 leoni stavano su 6 gradini, da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in nessun altro regno. E tutto il vasellame della casa della foresta del Libano era d'oro puro. Dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone. Infatti, il re aveva delle navi che andavano a Tarsis con la gente di Curam, e una volta ogni 3 anni venivano le navi da Tarsis, portando oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezza e per saggezza. E tutti i re della terra cercavano di vedere Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva messa in cuore. Ognuno di essi gli portava il suo dono: vasi d'argento, vasi d'oro, bestie, armi, aromi, cavalli, muli, e questo avveniva ogni anno. Salomone, ai suoi giorni, rendeva una testimonianza al mondo e fu uno dei più splendidi sovrani dell'antichità. Leggiamo ora il seguito nel secondo libro delle cronache, al capitolo 9, andando a scoprire i versetti dal 25 al 28. Salomone aveva delle scuderie per 4.000 cavalli, carri e 12.000 cavalieri, che distribuiva nelle città dove teneva i suoi carri e in Gerusalemme, presso di sé. Egli dominava su tutti i re, dal fiume sino al paese dei Filistei e sino ai confini d'Egitto. Il re fece in modo che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre, e cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura, e si conducevano a Salomone dei cavalli dall'Egitto e da tutti i paesi. Quello che è detto al versetto 25, ossia Salomone aveva delle scuderie per 4.000 cavalli, rivela il difetto nel carattere di quest'uomo. Al re era stato proibito dalla legge mosaica di aumentare il numero di cavalli e mogli. Salomone li moltiplicò entrambi. Tra le opere più imponenti di Megiddo ci sono le rovine delle stalle che Salomone possedeva là, e ci sono rovine delle sue stalle in diversi altri luoghi. Egli moltiplicò davvero il numero dei cavalli, e questa è una debolezza che, unita al problema delle molte mogli, alcune delle quali idolatre, pagane, portò il re a sviarsi da Dio. Tutto questo decretò la rovina del suo regno. Infine, nei versetti dal 29 al 31, troviamo la morte di Salomone. Il rimanente delle azioni di Salomone, le prime e le ultime, sono scritte nel libro di Natan, il profeta, nella profezia di Aia di Silo e nelle visioni di Ieddo il veggente, relative a Geroboamo, figlio di Nebat. Salomone regnò a Gerusalemme, su tutto Israele, 40 anni. Poi Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, suo padre, e Roboamo, suo figlio, regnò al suo posto. Dio aveva adempiuto la promessa fatta a Salomone. Gli aveva dato la saggezza soprannaturale che lui gli aveva chiesto, e in più gli aveva dato ricchezze ed onori. per amore di Davide, suo padre, Dio non lo giudicò per gli errori commessi finché fu in vita, ma subito dopo la sua morte arriverà il giudizio, la divisione del regno in due, lo scisma. E forse questo un caso tipico di colpe dei padri che ricadono sui figli, e nel caso di Davide, di fedeltà dei padri di cui beneficiano i figli. Quanto spesso invece oggi si tende a pensare solo a se stessi, al presente, raramente alle possibili conseguenze future delle nostre scelte. Leggiamo infatti cosa è scritto nel primo libro dei Re, al capitolo 11, nei versetti che vanno dal 9 al 13. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore, Dio di Israele, che gli era apparso due volte, e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Il Signore disse a Salomone: «Poiché tu hai agito a questo modo, e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle mani di tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio, per amore di Davide mio servo, e per amore di Gerusalemme che io ho scelto». E con questo ammonimento da parte del Signore si conclude il nostro studio per quanto riguarda questa settimana trascorsa insieme, quindi proprio sopra questo libro, il secondo libro delle Cronache. Vedremo durante la settimana prossima come va avanti la storia di Israele sotto la guida del figlio di Salomone. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon riposo in questi giorni e mi raccomando, ci sentiamo subito lunedì sera. Ciao!